Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una puntata, la 250esima, un numero tondo importante sta per iniziare e per partire in modo degno non potevamo che salutare un ospite d'eccezione che ha connotato gli ultimi anni della nostra trasmissione, ma che purtroppo per ragioni di piccoli impedimenti di salute che sta superando alla grande come sua abitudine non ha potuto essere con noi ancora nelle nostre puntate precedenti. Parliamo di Franco Angioni, che abbiamo raggiunto questa volta a casa. Come stai, Franco?
Buona giornata a tutti voi.
Ma non sembra che stai male, quindi non ti va più di stare con noi in radio?
No, io non sto male, sono i medici che dicono che sto male.
Ah, come al solito.
Quindi... Ma i medici non capiscono niente, Franco.
Io me ne sto convincendo sempre di più.
Noi abbiamo dedicato la puntata, come stiamo facendo da qualche settimana, perché abbiamo un rapporto ormai consolidato con Radio Budrio di Bologna, con la trasmissione Amici del Pelo. E l'animale di oggi, al quale vogliamo dedicare tutta la puntata, è la marmotta. Tu hai qualche esperienza con le marmotte? Ti sono capitate?
Sì. Adesso tutti pensano che è stata una sorpresa della giungla o della giungla umida. No, è una sorpresa dovuta alla mia passione per gli sci. Quindi quando andavo a sciare, quando dovrei andarci ancora, ma non lo so per il momento, andavo in Alto Adige, in cima alla Val Venosta, mi ero affezionato a quell'ambiente bellissimo, innevato, con tutte le cime che erano state immortalate dalla Prima Guerra Mondiale e che, non conoscendone il nome, le avevano numerate, cima 10, cima 11, secondo lo zenit del sole. Bene, ero così innamorato di questo che convinsi la mia famiglia ad andare a vedere questo splendido paesaggio d'estate e non d'inverno. Noi avevamo davanti agli occhi, dico noi, le mie figlie, mia moglie, questa visione di questo manto immacolato o appena ondulato, tutto gestito come se fosse stato dipinto dall'uomo. D'estate era uno scempio, perché è una distesa punteggiata da spigoli di sassi, di massi che si erano accavallati nel tempo, e a guardarlo era uno sconcerto. Passare è come passare da una testa vellutata di una signora con i capelli lisci a un vecchio con i capelli che sono radi e spuntano in maniera non agevole. In questo deserto, naturalmente, con tanto di ordini di non raccogliere fiori, di non trattare piante, tra l'altro bellissime tra questi massi, a un certo punto il vezzo, il musetto di una marmotta che spunta tra due massi, si mette in piedi per modo di dire, perché era seduta sul posteriore, e con le zampette davanti ci sembrava che ci salutasse e faceva uno squittio molto delicato. Questa è stata la mia esperienza, unica esperienza con le marmotte.
Poi verremo a parlare anche con Giorgio Biferali di una tradizione americana molto particolare che si svolge, mi pare, il 2 febbraio, che viene considerata ormai un appuntamento fisso per tutti gli Stati Uniti d'America, che guardano a questa marmotta che, se si comporta in un modo anziché in un altro, decreta la fine dell'inverno, oppure, come si direbbe a Roma, dell'inverno semofora.
No, ancora credo che non si affacceranno, almeno per un altro mesetto.
Grazie.
Comunque, generale, grazie, l'hai descritta come solo Walt Disney avrebbe fatto. Grazie, grazie.
Grazie.
E allora prestissimo in studio, un abbraccio.
Ciao.
Buon lavoro a voi e a tutti gli ascoltatori.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e finalmente il nostro primo ospite in studio. Abbiamo Giorgio Biferali che ci racconta la sua esperienza, anche lì animalesca, con una marmotta, visto che oggi è giornata di marmotte. Giorgio, tu, critico letterario, uomo di grande cultura, anche se uomo giovane, giovanissimo potrei definirti, però hai già un tuo coté importante alle spalle.
Ma un'esperienza, diciamo, proprio vitale con una marmotta, è più un'esperienza da spettatore.
Da spettatore.
Da spettatore. Se penso alla marmotta, penso a Bill Murray subito, penso a quel film Ricomincio da capo, insomma, in cui c'erano c'era questo inviato appunto ad assistere
televisivo, sì.
Sì, ad assistere a questo 2
perché
febbraio.
Perché raccontiamo poi ai nostri ascoltatori cosa avviene il 2 febbraio negli Stati Uniti.
Ma negli Stati Uniti e nel Canada avviene questa cosa, cioè una tradizione in cui si assiste al cosiddetto giorno della marmotta. Gli abitanti vanno davanti a questo rifugio o a diversi rifugi di una marmotta e aspettano che esca. Se la marmotta poi riesce a vedere la propria ombra, e questo accade soltanto quando poi il tempo è bello, insomma, c'è il sole, allora quando, cioè, se c'è appunto un bel tempo e la marmotta rientra nel rifugio perché è spaventata dalla propria ombra, allora l'inverno durerà ancora 6 settimane. Se invece è nuvoloso e la marmotta non vede la propria ombra, allora l'inverno finirà presto. Insomma,
quindi è una specie di sondaggio meteorologico,
esatto,
naturalistico.
Quindi si affidano alla marmotta, insomma, negli Stati Uniti e nel Canada questo è un po'... E quindi Bill Murray in questo film aveva questa cosa che lui doveva raccontare questo giorno. L'unico problema è che lui si sveglia tutti i giorni ed è sempre il 2 febbraio. Quindi ricomincio da capo, perché lui ricominciava da capo il giorno della marmotta.
A chi ti fa pensare questo episodio? O a cosa ti fa pensare nel mondo della letteratura?
Ma mi fa pensare, se vogliamo, a qualche romanzo di quelli che, diciamo, i critici bravi definiscono romanzi distopici un po', no? Cioè, quei romanzi in cui appunto si tende quasi a sfinire un po' il personaggio, perché il personaggio si trova a vivere situazioni tutte uguali, e quindi si può pensare a Orwell, come si può pensare a Bradbury, o si può pensare gli ultimi, insomma, forse l'ultimo che ho letto di questo
e
tipo.
E la morale che io mi ricordo, insomma, alla fine del film rappresentava un protagonista pentito del suo velleitarismo, no? Del suo essere legato un po' al nulla, invece diventare progettuale, quindi dare a ogni giorno un valore diverso, perché se ogni giorno ha lo stesso valore del precedente, tanto vale vivere sempre e solamente un giorno.
Sì, questa è un po' la, diciamo, la croce e delizia delle abitudini, no? Perché le abitudini sono un po' se vogliamo dei corrimano su cui uno si appoggia e dice ok, allora.
E quali sono le abitudini letterarie in questo momento?
Mie o generali?
Quelle da criticare, ecco.
Ma un'abitudine, insomma.
Forse questo invece che guardare avanti, non guardarsi indietro, ne abbiamo parlato tante volte.
Sì,
tagliare i ponti con la
tradizione. Questo perdere sì la memoria.
Ma credo che appunto forse per guardare avanti l'unico modo è aver guardato comunque indietro, continuare a guardare indietro, un po' conservarla quella tradizione, no?
Esatto, salire sugli anni.
Esatto, la famosa
l'immagine. Perché forse è un po' il limite di questa generazione di scrittori, così si dice, non lo dico io.
Ma perché se uno pensa a programmi per esempio televisivi come Masterpiece per esempio, ecco, lì ti danno l'idea che è un'idea anche giusta volendo, cioè democratica, cioè che tutti hanno la possibilità di scrivere un romanzo, un libro di racconti. L'unica cosa è che il genio, appunto dicevamo il buon selvaggio, ne può capitare uno a ogni secolo, ma comunque bisogna conoscere i classici e la tradizione.
Carta vetrata. Si è ridotta perché l'abbiamo quasi finita.
Senti, ma invece carta vetrata non ti fa venire in mente il giorno della marmotta? Un po' una metafora italiana, parlo in senso politico invece questa volta.
Che non si sale sulla piramide.
No, che non si va avanti, che si ricomincia sempre da dove si è lasciati.
Pottantalo.
Esatto, non ti fa venire in mente questo?
Ma sì, anche questo. Dicevamo il fatto che secondo me è forse anche un metodo di sfinimento quasi, no? Cioè il fatto della...
Infatti siamo una nazione,
esatto,
sfinita.
Sì,
questo.
Sì, sì, ma il famoso... Cioè abbiamo un po' ribaltato quello che era quasi la profezia dei fratelli Cohen, no? Cioè il nostro è un po' un paese per vecchi in effetti, no? E quindi l'idea c'è, quella del... diciamo appunto dell'abitudine, della comunità dell'abitudine, no? E quindi facendo sempre le stesse cose, insomma, si rischia appunto di invecchiare prima, non è una questione.
Mi permetto di interromperti, per resta con noi durante la trasmissione, visto che sei venuto nei nostri studi, ci fa piacere avere altre tue incursioni durante la puntata. Ma per salutare anche insieme con un grande abbraccio Antonio De Benedetti, che con me 250 puntate fa è partito in questa avventura di Carta Vetrata. Tanti auguri Antonio, e speriamo che tornerai presto a parlare dalle nostre frequenze, e anche quelle naturalmente che rimandano in giro per l'Italia il nostro segnale. A fra poco.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto a Roberto Paravagna dal Piemonte Meridionale, d'Alessandria, per festeggiare con noi 250 puntate della nostra trasmissione.
Benvenuto Roberto.
Ciao Flaminia, ciao Alberto. Allora
facciamoci gli auguri, facciamoci gli auguri.
Beh, un bel traguardo, è un bel traguardo.
È un bel traguardo davvero, e adesso mi prendete all'improvviso, perché non ho comprato 250 candeline, ma insomma mi organizzo nel giro di oggi subito, vado a prendere. Dunque, oggi parliamo di questo libro molto bello, Flaminia, riguarda le donne, quindi riguarda in modo particolare te, insomma.
Mi fa piacere, di che si tratta?
Si chiama Alla nostra età con la nostra bellezza.
No, già mi piace meno, ti posso dire.
Alla nostra età, mica la tua.
Ho capito, si capisce.
Sta parlando di tua zia.
Dai, parla tu Roberto.
È il libro di Daria Colombo, che è stato, parlo di questo perché è stato,
ripetiamo, perché è andata Carta Vetrata sopra, perché qui è successo un casino, mi ha preso a schiaffi. Daria Colombo Rizzoli, Alla nostra età con la nostra bellezza, che non è l'età di Flaminia, va bene?
Sicuramente no, no.
Vai avanti.
No, assolutamente. Dicevo, parlo di questo libro di Daria Colombo perché è stato presentato proprio a suo tempo ad Alessandria nell'ambito di una rassegna che si intitola Festa del Pensiero, quindi all'insegna della parola, dei diversi linguaggi della comunicazione. Il romanzo racconta la storia di due donne e della loro forza nel, come posso dire, riuscire a cambiare le cose. Ed è la storia, ne parliamo in sintesi come sempre, la storia di Alberta, che un giorno incontra per caso, incrocia per caso la sua vita con quella di un'altra donna più grande di lei, Annalisa. E da questo incrocio avvenuto per la necessità semplicissima di scambiarsi degli appunti di studio, nasce un'amicizia intensa che mette sullo stesso piano queste due donne, che sono agli antipodi, sono contrapposte, sono su due posizioni assolutamente diverse. E vediamo insieme, dunque, l'una, Annalisa, è la classica donna sulle barricate, l'altra, Alberta, è un pochino più dimessa, ma deve misurarsi, e quest'ultima, nella vita quotidiana di ogni giorno, con una famiglia dove la presenza di un uomo, diciamo la verità, insomma, come sono tanti, che da poco, si incastra con quella di una figlia che è la classica dura, tra virgolette. Le difficoltà inducono Lisa a mettersi, diciamo, a studiare, a riprendere a studiare, forse per riprendersi anche, direi, un po' della sua vita. Quindi c'è sullo sfondo questa università, le aule universitarie, che sono il palcoscenico di questo loro incontrarsi, che sarà utile a scambiarsi percorsi di vita, di resistenza, però attenzione, qui è molto bello, anche storie di insofferenza per la politica che a quel tempo si respirava. Quindi c'è questo scenario che parla anche della politica del 94 in questo caso. Dal punto di partenza, sullo sfondo dell'Università Statale a Milano, si ripana questo percorso delle due amiche davvero oramai, che attraversano le speranze per una società migliore, per una politica che sia veramente migliore e altrettanto veramente l'espressione della gente.
Quindi insomma è un libro un po' di riscatto sociale, l'avevo pensato diversa, devo dirti la verità, dal titolo.
È molto bello, guarda, di riscatto sociale e di lotta alle avversità, potrebbe essere banale Flaminia, ma è così, lotta alle avversità.
No, purtroppo è proprio la fotografia della vita di quasi tutti. E poi mi domando, sì, poi perché questi mariti facciano a un certo punto acqua e invece si ritrovino come, no, in altre situazioni invece funzionino? Cioè,
quali,
perché?
Quali, scusa,
no, perché queste donne che poi si ricostruiscono la vita con un'altra
mai,
che aveva fallito con l'altra. Perché questi meccanismi?
andiamo a toccare un tasto difficilmente sviluppabile e aggiustabile nell'arco di così pochi minuti. Però insomma,
ne riparleremo. Intanto leggiamoci questo bel libro che mi sembra invece che abbia degli ottimi spunti. Ricordiamolo, Daria Colombo Rizzoli, La nostra età con la nostra bellezza.
Esatto, sono 234 pagine al prezzo molto buono, direi, di 18 euro.
Grazie ancora Roberto, alla prossima.
Grazie a voi, a risentirci, a presto.
Ciao.
Ciao.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Giovanni Pacchiano, il nostro corrispondente da Milano, ma qualcosa di più di un critico, anche un artista, uno scrittore che ci rappresenta nella sua sensibilità, almeno speriamo di avvicinarci alla sua. In qualche modo il libro proposto oggi, La moglie perfetta, ci fa pensare veramente a qualcosa di incredibile, a qualcosa che in qualche modo definirei innaturale. Ma Roberto Costantini, che poi è l'autore di questo libro Marsilio, 448 pagine, 19 euro, 4 centesimi a pagina, dove ci porta in realtà? Dove ci sta portando? A te la parola, Giovanni.
Ma dove ci sta portando con la trama o dove ci sta portando con una riflessione sulla moglie perfetta?
Io direi intanto sulla riflessione, prima di tutto.
Dunque, la riflessione è che come non esistono i mariti perfetti, così non esistono neanche le mogli perfette. Ma la riflessione successiva è che tante volte noi crediamo che delle persone abbiano dei segreti inconfessabili e poi viceversa. Si tratta di cose molto semplici, molto modeste e per nulla segrete, come nel caso di questa Bianca Benigni, moglie tra virgolette perfetta, che è un magistrato e che al marito delle cose deve nascondere per forza di indagini, mentre il marito viceversa sospetta che ci sia dietro qualcosa legato a storie d'amore o altro. Però questo è un filone collaterale del romanzo, anche se Costantini secondo me ha in mente Tolstoi quando all'inizio della storia dice: il matrimonio può nel migliore dei casi solo approssimarsi alla perfezione. È una riflessione che ci ricorda un po' Anna Karenina.
Giovanni, ti volevo chiedere invece un'altra riflessione sul libro. Il commissario Balestrieri riapre un caso dopo tanti anni e lo ritira fuori, nel bene o nel male. Allora ti domando, se un caso in qualche modo comunque è chiuso, è un bene rivangare delle ferite aperte? Quando la giustizia ormai non ci può più entrare?
Ma in realtà non è così, perché vediamo che anche dopo tantissimi anni, anche il caso della morte di una signorina da parte dopo più di 30 anni è stato riaperto. Ma che cosa ne pensi invece sotto il profilo non tanto della giustizia, quanto ormai di quell'uomo che dopo 40 anni, quasi 40 anni, è un'altra persona?
Sì, ma io non penso che si possa generalizzare troppo, bisogna poi vedere caso per caso. In questo romanzo commissario Balestrieri riapre una vecchia faccenda e fa bene a farlo, perché ci sono tante cose che sono rimaste in sospeso nel corso della vicenda. Bisogna che io dia due dati però sul romanzo, sennò il lettore capisce poco anche questi discorsi. Siamo di fronte a una storia di un omicidio causato dal sordomuto, un palazzinaro perfido e mafioso. E questo omicidio rimane irrisolto e poi si aggiunge un altro omicidio, che è quello di un italo-americano scienziato, per modo di dire, faccendiere. E a 40 pagine della fine noi pensiamo che tutto andrà, scusatemi l'espressione, a finire in vacca, perché Balestrieri non sembra riuscire a risolvere il caso, e il caso viceversa lo risolverà parecchi anni dopo. Allora nel romanzo questa riapertura è coerente a tutta la vicenda. Non dimentichiamoci che Balestrieri, che è un personaggio ben caratterizzato ed eccezione nel panorama della narrativa italiana. È uno testardo, tenace, che lavora molto controcorrente e a volte con metodi veramente poco ortodossi. Ecco, può darsi che nella vita reale questo difficilmente succeda e che riaprire dei casi insoluti a distanza di 30 anni, soprattutto quando questi casi si rivelino veramente avvolti nella nebbia, ecco, può darsi che questo sia fuori posto e non possibile. Nel romanzo funziona, è questo che mi importa, funziona molto bene.
Grazie Giovanni per i 250 anni, non direi anni, ma puntate della nostra trasmissione. Sei stato con noi e ci permettiamo di fare un caro saluto a un amico che è ricoverato in ospedale, parliamo di Giuliano Soria, al quale auguriamo una pronta guarigione e di riaverlo presto con noi, più scattante di quanto ultimamente purtroppo ci ha abituato a sentirlo. Grazie Giovanni, ciao.
Ciao, buona giornata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto a Giuseppe Casson, sindaco di Chioggia, quindi salutiamo i nostri ascoltatori di Radio Clodia, in particolare Samuele Cattin e tutto lo staff della radio di quella bellissima città che sta arrivando veramente a un livello di cultura e di riappropriazione della propria storia molto molto intenso, come forse non avveniva veramente da molti anni. Abbiamo un palio importante, ma abbiamo tante iniziative alle quali da finalmente lustro un'amministrazione attenta e appunto a Giuseppe Casson chiediamo come concluderà il suo mandato e come si ricandida anche in qualche modo alla direzione della sua città.
Beh, senz'altro innanzitutto un buongiorno a tutti voi radioascoltatori. Non ho ancora sciolto la riserva legata alla mia ricandidatura, ma insomma è una prospettiva che tanti indicano come possibile, valutando un po' di cose. Ecco, di sicuro c'è stato un lavoro di pianificazione molto importante in tempi che sono stati molto difficili, perché non ci nascondiamo mai il fatto che si venga da anni di grave crisi che hanno colpito anche la mia città, con purtroppo risorse sempre inferiori e quindi al passato, e con una capacità di risposta rispetto alle tante istanze che promanano dalla città che purtroppo è risultata non adeguata alle domande che provenivano dalla città stessa. Comunque ecco, io credo che in questi anni iniziative importanti ci siano comunque state. Noi non dimentichiamo mai che è una città che ha delle caratteristiche storiche uniche come quelle di Venezia, non a caso viene definita la piccola Venezia. Noi chioggiotti amiamo dire che è Venezia che è la grande Chioggia, con un pizzico di orgoglio. Le caratteristiche sono notoriamente le stesse, ecco, siamo sull'acqua, siamo una realtà peraltro a statuto speciale, la definisco così, una città che è disciplinata così come Venezia dalla legge speciale per Venezia e per Chioggia, che durante questi anni purtroppo è stata troppo spesso non rispettata. Le risorse che un tempo arrivavano in modo molto importante in città non ci sono purtroppo più, e questo ha fatto sì che non si potessero realizzare nel nostro territorio interventi di manutenzione importanti, e ha fatto sì che non venissero realizzate opere così come succedeva in passato, e oggi purtroppo così non è più. Ecco, è un territorio che richiede, per la sua caratteristica principale, che è quella di essere sull'acqua, che richiede delle attività di manutenzione.
Noi abbiamo sentito recentemente il direttore della libreria Il Leggio, che rappresenta nella vostra spiaggia, quella di Sottomarina, un po' il punto più interessante di proposta letteraria e culturale. Avete delle idee anche svolte in modo egregio presso la biblioteca civica, con incontri letterari che si stanno ormai prolungando da qualche anno. Che cosa bolle in pentola poi la riapertura anche di tanti nuovi spazi dedicati all'identità?
Innanzitutto ecco, va detto che durante questi anni si è cercato in ogni modo di mantenere viva la prospettiva culturale di Chioggia, che è una realtà molto feconda, assolutamente molto feconda. Il Comune ha compartecipato a moltissime iniziative, quella a cui lei faceva riferimento è sicuramente una tra quelle, ma tantissime iniziative ci sono state durante questi anni, così come in passato, e non intendiamo in alcun modo abdicare al nostro ruolo fondamentale come Comune di fare cultura.
Quanto agli spazi, ecco, io credo che uno degli obiettivi fondamentali che vorremmo rendere concreti, e forse nell'ultima legge di stabilità qualche spazio in più ci viene dato, è quello legato al completamento del nostro teatro principale, il Teatro Astra, che purtroppo non è stato completato a causa della interruzione del flusso di risorse in favore della nostra città, e parliamo sempre di risorse di legge speciale. È chiaro che avere un teatro, cosa che oggi purtroppo non abbiamo, ed è il sesto comune del Veneto, quindi è una realtà molto importante, ecco, nel quadro del Veneto e del Nord-Est, non avere un teatro degno di questo nome è qualcosa che comprime la capacità di fare cultura e di fare spettacolo.
Ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato con Stefano Spagnolo anche più volte,
ecco,
di quello che
infatti, ecco, Stefano è un caro amico, è molto capace, è molto in gamba, è una delle persone più attive, ecco, nel panorama locale, ecco, ci sono state delle iniziative.
E tanti imprenditori anche, perché ricordiamo anche.
Ecco, questo pensavo però, sindaco, ben trovato, sì. Intanto, dico, forse una forma di mecenatismo in una città così particolare come Chioggia, è possibile che voi non l'abbiate cercata?
Pensiamo,
o trovata?
Al Boscolo, altre, sì, realtà.
In realtà ci sono sicuramente realtà importanti, ecco, una forma di mecenatismo che in passato è stata molto attiva, ecco, oggi peraltro le richieste che io ho a più riprese formulato nei confronti di tanti imprenditori anche locali, ecco, sono richieste che spesso non trovano riscontro per situazioni che sono di crisi e che hanno colpito un po' tutti, ecco, quindi sotto questo profilo anche la parte imprenditoriale, anche quella più sana,
forse è il momento giusto per riformularle, perché le cose sono un pochino migliorate.
Io direi ecco che probabilmente sì, ecco, si sta uscendo da un periodo davvero tragico.
Beh, è stato difficile per tutti. Senta, ma rispetto a Venezia, che c'è quel turismo pesante, essere sinceri, un turismo, ecco, proprio definirei pesante, Chioggia in questo senso invece è più snella, c'è un turismo forse più selezionato,
l'atmosfera.
Ma direi sicuramente di sì, ecco, io credo in una cosa fondamentalmente, che sia fondamentale appunto ragionare in termini di sistema, e di sistema anche con Venezia. Lei giustamente diceva di un turismo pesante, aggressivo, spesso anche non di qualità che arriva a Venezia, ecco, io sono convinto che sia fondamentale ragionare in termini di sistema lagunare del turismo, e sia necessario valorizzare la parte sud della laguna di Venezia, che ha caratteristiche assolutamente originali e straordinarie, che meritano di essere valorizzate.
Certo, allora noi la ringraziamo intanto, ci deve scusare, ma i minuti corrono,
sì.
Quindi salutiamo il sindaco di Chioggia, Giuseppe Casson.
Sì, e saluto a voi.
E lo aspettiamo quando ci saranno cose nuove da dire ai nostri ascoltatori, sia di Chioggia che di tutto il resto d'Italia.
Speriamo presto. Grazie allora.
Arrivederci.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, la 250esima puntata si colora di glamour, di grande eleganza, bellezza, con la presenza di una delle donne più belle d'Italia, potrei dire del mondo, ma non vorrei offendere tutte le altre, soprattutto Flaminia, che tu sai che
ma figurati, non mi offendo, anche perché abbiamo qui con noi Yvonne Shaw,
la tua sosia,
bellissima,
detto.
Magari bellissima, cara amica, quindi non mi offendo. Allora,
grazie,
Yvonne,
del complimento.
Diciamolo bene,
grazie.
Perché c'è tanti fan che l'ascoltano oggi in radio, abbiamo saputo dai nostri network, delle nostre community, che sono tutti pronti a vedere poi le foto che posteremo sul sito. Bene, Yvonne Shaw è diventata regista, ha cambiato un po' abito, ma non è la prima volta, perché...
No, è la prima volta, e infatti sono rimasti tutti abbastanza sorpresi, e meno male, positivamente. E è un documentario su una fotografa che si chiama Roxanne Lowett, che è stata la prima fotografa del backstage di Yves Saint Laurent, e per cui era un po' l'occhio di Yves Saint Laurent, e ho raccontato questo documentario, racconta un po' la sua vita attraverso le immagini, da Studio 54 al mondo della moda, con Giorgio Armani, dei grandi della moda italiana,
la grande intimità di personaggi che sembrano inarrivabili, ma lei ce li fa vedere nel loro lato più umano.
Sì, più umano, sì.
Non solo lei è una donna particolare, si è definita lei stessa una celebrità che ha superato le celebrità che lei ha fotografato, ed è stata anche paragonata a dei pittori, perché dice, in fondo lei cattura delle immagini, fa degli affreschi di quella che è la vita contemporanea attraverso le foto piuttosto che i quadri. Tu che l'hai conosciuta, com'è come persona?
Beh, una donna innanzitutto che conoscere una persona e poi lavorarci insieme sono due cose diverse, perché è una donna molto silenziosa e parla molto così, che tu dici scusa cosa hai detto? Parla tutto così. Per cui è anche bello raccontare questa cosa di una donna che parla a bassa voce, perché tutti oramai parliamo sempre, siamo forti, siamo fotografati, twittiamo, Instagram e tutto, invece lei è molto molto calma, molto così, per cui anche raccontare una donna così secondo me era abbastanza interessante.
Credo vi siete trovate molto bene, perché anche il tuo stile di recitazione, un po' la tua persona stessa, è sempre stata all'insegna della sobrietà e della classe, quindi non dovrebbe essere difficile per te aver creato una simbiosi con questa donna.
Senti, ma questo documentario tu l'hai diretto, l'hai prodotto, l'hai presentato al Festival di Siena e di Venezia.
Allora, a Venezia l'abbiamo presentato per la prima volta insieme a Vanity Fair e Istituto Luce Cinecittà, abbiamo fatto lo screening e poi una festa dopo, e era durante il festival, è stato mandato a diversi festival in giro per il mondo, tra cui Siena, che abbiamo vinto un premio, e adesso continua, perché poi i film hanno una lunga vita. In realtà
è un film da festival,
è in onda su Sky Arte, è stato acquistato da Rai Cinema.
E in sala quando lo potremo vedere?
In sala, no, ahimè, in Italia no. Poi all'estero
non ancora, perlomeno.
No, in sala no, perché comunque è un piccolo documentario indipendente, per cui per andare in sala bisogna avere un grande sostegno, per cui ahimè non c'è. Però,
no, Tiezzi dice.
No,
ci Tiezzi,
no,
noi,
no, ma famiglia. Sì, ma no, ma
mettiamo quello su una sala apposta.
Sì, no, c'ha dei costi. Farò una cosa durante l'Alta Roma, che siete tutti
faremo
invitati.
Alta Roma, quindi adesso.
Adesso, sì, il 29 gennaio all'ex Dogana, e con tutti i giovani stilisti, perché questa, anche essendo una cosa più di glamour, è importante che la moda sia per tutti, secondo me.
Che bello, quindi verrà proiettato, poi sì, dura 52 minuti, quindi 52 non è neanche minuti troppo lungo.
Meno male, no, ma è molto bello. In realtà dici, peccato che è finito.
È così.
Meno male,
come tutte le cose
così
belle.
Male,
e purtroppo è finita anche la nostra.
Senti, no, Ivan, visto che parli di Alta Roma.
Torna dopo Alta Roma.
Allora, torna dopo e parliamo di un'altra cosa.
Okay. Quando ritornerà, naturalmente sarà passata Alta Roma, e quindi commenteremo anche le novità in cantiere. Che qualcosa c'è, vero Ivonne?
Sì, a voglia, sì, assolutamente. Adesso ho già incominciato a girare il prossimo, poi è un film d'attrice, perché comunque devi fare un po'
bene,
tutte e due.
Bene, bene.
La produzione, tutto, poi lavorando con l'America la notte, quando devo portare mia figlia a scuola alle 7:15, vorrei spararmi, però va bene.
Come chi gioca in borsa, è un po' la stessa cosa.
Cioè due occhiaie, tipo due ostriche.
Alla prossima,
ecco.
Grazie ancora per essere stata con noi per il nostro 250esimo compleanno.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa puntata volge al termine, stiamo per concludere. Ci ha raggiunto Romano Milani, il nostro rappresentante più antico, più importante, più significativo dei premi Nastro d'Argento. Sono dei premi legati al cinema, abbiamo già parlato durante la puntata di quanto il cinema sia debitore della letteratura, ma anche quanto la letteratura sia debitrice nei confronti del cinema, perché i casi di debiti e influenze reciproche sono diversi. Ma adesso ricordiamo
pure, diciamo crediti, i debiti non ci piacciono.
Non ci piacciono, li azzeriamo, no?
Li
facciamo
azzeriamo
un po' come
non
quei
trova,
paesi poveri.
Dottor Milani?
Sì, certo, è meglio avere crediti che debiti, però io sostengo che i debiti allungano la vita, perché
ma quanto
il creditore
entra?
Spera sempre che il debitore...
Quanto entra, Milani, la letteratura nel cinema, ma soprattutto il cinema nella letteratura? Perché ormai si vede tantissimi film diventano romanzi, diventano parti di romanzi, influenzano l'immaginario collettivo, e quindi in qualche modo si parla tutti come se si fosse al cinema.
Ecco, questo mi dà l'occasione per ricordare che noi abbiamo partecipato, fino a 2 anni fa, al premio Efebo d'Oro, che premiava appunto, e che premia ancora, perché noi abbiamo per ragioni varie un po' allontanato questa collaborazione, ma premiavamo un libro di argomento cinematografico in questa manifestazione, l'Efebo d'Oro di Agrigento, che premiava sia televisivi sia
di argomento o dove c'è il cinema nel romanzo?
No, di argomento cinematografico, di argomento. Perché
quindi non dove si parla, no, magari si parla di una coppia che, no, che va, si innamora e va al, no, cinema, no, no, oppure proprio, sono due attori anche,
no, no. Abbiamo allargato, per così dire, al termine argomento, perché altrimenti rimanevamo un po' nella sfera tecnicistica, quindi allora erano libri di cinema, allora era la critica, la tecnica, il montaggio, il suo, e quindi avevamo allargato all'argomento, tant'è vero che, non so, per esempio, per dirne una, un anno noi facevamo anche un premio di pubblicazione delle tesi sul cinema, e premiamo un libro, una tesi poi trasformata in libro, che parlava delle case nel cinema horror. Era un libro di 350 pagine in cui uno studente di architettura si era cimentato in questa analisi delle case, della
di come venivano trasformate per un cinema.
Non trasformate, proprio la funzione che aveva la casa nel cinema horror. Ricordiamo tutti che ovviamente...
E romanzi invece li avete presi in considerazione?
Romanzi, proprio romanzi in quanto tali, no.
Dove magari i personaggi escono fuori da una storia, no, di un romanzi film, questo, un po' come La Rosa Purpurea.
Sì, no? Insomma, poteva essere anche...
Il film di Woody Allen, dove i personaggi scendono dallo schermo e entrano nella...
No, ma parliamo invece del premio Nastro d'Argento. Invece in questo caso voi selezionate dei film già, esatto, già usciti, esatto, già nelle sale.
Noi ogni anno prendiamo in esame i film programmati in sala, quindi devono esclusivamente usciti proprio nelle sale con lo sbigliettamento, con gli spettatori, anche forse disgraziatamente
usciti e tenuti
solo
in sala 3 giorni, no, 30
no, no,
giorni.
No, no, forse per questo stavo dicendo che fosse anche disgraziatamente per un solo spettacolo. Quindi
vanno in concorso, diciamo, sì, così.
Però c'è una commissione che è costituita dal direttivo del sindacato, che siamo 11.
C'è anche Miriam Mauti, mi pare, no?
C'era, nel nuovo non ha avuto delle complicazioni. Quindi
che la salutiamo, la nostra collega.
E quindi questa commissione esamina tutti i film usciti dal 31, anzi dal 30 di aprile fino al quest'anno, per formare le cinquine, che però poi, dopo una prima scrematura, perché naturalmente si affrontano delle valutazioni un po' grossolane all'inizio, e poi si fa una commissione più allargata che prepara e forma le cinquine, che sono poi quelle che vanno in votazione a tutti i soci con un referendum.
Chi vincerà quest'anno? I nostri ascoltatori sono curiosi.
Non ce lo potrei dire. Ma,
no,
lei, ma
ancora,
già non lo sapete,
no,
non sapete.
È presto.
Allora, chi ha vinto l'anno scorso? Allora, diamo almeno questa notizia.
Ebbene, hanno vinto in tanti, perché sono noi abbiamo 18 sezioni, perché abbiamo il regista del miglior film.
Ma per esempio un film abbastanza noto che il pubblico può ricordare?
L'anno scorso ha vinto, che cosa c'era? Io so che purtroppo la mia memoria è un po' fragile.
Vuole essere imparziale, lo capisco, quindi, perché sennò renderebbe onore a solo qualcuno,
giusto.
E non a tutti, diciamo.
Allora ricordiamo quando sarà il prossimo premio Nastro d'Argento.
Ecco, quest'anno questa occasione mi è molto gradita, perché quest'anno i Nastri d'Argento e il sindacato festeggiano 70 anni.
Ah, perbacco.
Perché siamo il premio più antico dopo l'Oscar. Perché l'Oscar è del 1900...
Anche Venezia forse, no?
Beh, no, ma Venezia è un festival, conseguentemente non rientra
proprio nei premi.
Certo,
questo è un premio, questo
noi,
è un premio.
Noi non è che ci assimiliamo o ci occupiamo gli Oscar.
Si svolgerà intanto?
Ecco, quest'anno dovremmo, siccome abbiamo queste celebrazioni...
Che era Taormina, 70, mi ricordo.
Esatto, noi l'abbiamo fatto per molti anni a Taormina, e fino all'anno scorso, cioè. Ma quest'anno il problema che ci si pone un po' è che, avendo questi festeggiamenti e quindi volendo ovviamente un po' ampliare anche la partecipazione, i personaggi,
lo farete a Roma?
No, a Roma non credo.
Peccato.
perché Taormina ci tiene molto. e conseguentemente adesso stiamo ancora, comunque per noi è prestissimo perché
ancora quindi non lo sapete e non sarà sappiamo. Però stava dicendo sarà?
Ecco, dovrebbe essere alla fine di giugno, i primi di luglio.
Allora ci riaggiorniamo quindi, in quelle date sì. E ci racconterete
sì, allora vi potrò essere più preciso perché noi tra l'altro ci abbiamo ancora da vedere tutti i film fino a maggio.
Beh certo, buona ma visione, dovete correre, buona dovete visione. Correre quindi, allora ringraziamo Romano Milani che riaspettiamo in studio a stretto giro per darci delle altre anticipazioni.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, che questa 250esima puntata finisce e come tutte le puntate finisce con Cristiano Draghi. L'abbiamo raggiunto al Rovigo, nella sua Rovigo, per discutere questa volta di un cambiamento al vertice veramente sconvolgente per il mondo della carta stampata. Per la prima volta un non interno alla redazione, al mondo, al club, come viene definito da molti, di Repubblica, diventa direttore della testata e udite gente, per la prima volta si toglie dalla testata il nome del direttore, quindi appare solo scritto a lettere cubitali fondata da Eugenio Scalfari, ma non c'è più il nome che, come fino a pochi giorni fa, di Mauri era presente in testata. Come mai, Cristiano, tu ti sei fatto un'idea di questo cambiamento?
Ma certo, noi osservare i fatti di Repubblica qua giù dalla profonda provincia fa sempre un'impressione buffa, però in fondo ormai siamo tutti connessi, quindi non è un grande problema. Le novità sono interessanti. Ora tu hai esagerato, il nome di Scalfari sotto la testata non è a lettere cubitali, però insomma è piuttosto evidente, un giornale dove c'è scritto fondato da, e fino a ieri, finché direttore era Ezio Mauro, ci leggevamo anche direttore Ezio Mauro. Adesso no, perché Calabrese ha detto bisogna fare un giornale normale, allora il giornale normale non ha il nome di direttore sotto la testata. Ora io su questo non è che concordi al 100%, ma insomma è una evidentemente un segnale, perché sai, le cose vanno lette dal punto di vista del lettore, di chi guarda il giornale la mattina così, e dal punto di vista del mondo dei giornalisti e quelle che sono le trame interne delle redazioni. Hai visto tutte queste feste, festeggiamenti per i 40 anni di Repubblica accomunati al cambio di direzione?
È partita anche un'enciclopedia a puntate in vendita.
Ma di tutto, cioè, guarda, ma soprattutto si autoraccontano, e Scalfari che intervista Ezio Mauro, Ezio Mauro intervista Scalfari con Calabresi. Tutti.
Ma perché non sono andati tutti insieme dal presidente e sono andati solamente i due a presentare la copertina, la prima pagina?
No, questo non lo so, ma quello che mi pare che sia anche un modo con cui è stato detto a Calabresi: bada che qui ci sono delle regole da rispettare.
Non è casa tua?
Sì, beh, ma lui c'è stato a Repubblica e poi insomma non è tradizione anche in qualche modo arrivi dalla stampa, perché anche Mauro ha fatto un certo iter. Ma il punto è che dopo 20 anni di Scalfari e 20 anni di Mauro, questi due sono molto ingombranti. Allora adesso dobbiamo vedere questo povero Calabresi cosa potrà fare per crearsi un suo spazio. Allora noi che siamo delle vecchie ciacolatrici, delle vecchie beghine, siamo qui che come si chiama, li sferruzziamo, guardando quello che succede altrove, noi stiamo a vedere come farà il povero Calabresi a guadagnarsi un po' di spazio a Repubblica, e siamo qui tutti, lo racconteremo sicuramente in diretta.
Carta vetrata continua, tu da vecchio amante della scherma, perché l'hai praticata, così mi raccontavi.
Oh, ecco, andiamo a un argomento bello.
Arriviamo a chiudere veramente in bellezza parlando dell'arte considerata più nobile, quella che in qualche modo definisce i maestri d'armi, come dire, la tradizione, Francesco Loda o Lodà, che si usa a definire, insomma, il confronto il più equo e equanime possibile tra uomini e adesso anche tra donne, perché abbiamo con noi anche Silvia Tomassetti, che è un'artista di quest'arte, che andrà in Algeria, da quello che ho saputo, a rappresentare l'Italia. Quando parti per l'Algeria?
Sì, partiremo insieme con una delegazione sportiva questo mercoledì 27 gennaio. Parteciperemo a questi campionati del Mediterraneo di scherma sportiva, partecipando.
Perché volevo ricordare, noi appunto ricordiamo, abbiamo intanto in studio Silvia Tomassetti e Francesco Lodà, sono due atleti. Francesco Lodà, oltre a essere un atleta, è anche un ricercatore di scherma storica, scrittore. Allora, intanto la prima domanda è: che differenza c'è tra la scherma storica e la scherma sportiva?
Dunque, allora, sostanzialmente noi ci occupiamo dell'arte marziale storica euro-europea, cioè quel filone di arte marziale da cui ha preso poi i passi la scherma sportiva sull'inizio del XX secolo,
il Novecento,
esatto. Quando si parla di arte marziale siamo sempre abituati a pensare al karate, al kung fu, ma quelle sono in verità le arti marziali orientali. Noi abbiamo un bagaglio enorme tramandatoci nei trattati, cioè i documenti scritti da questi maestri del 400, del 500,
molti
del
italiani,
600.
Mi sembra
italianissimi, è una disciplina italianistica. Io molto spesso dico che i nostri grandissimi eccezionali successi della scherma odierna sportiva non ce li siamo inventati oggi o negli ultimi 50-100 anni, sono in un certo senso una diretta filiazione di quello che è stata la nostra tradizione marziale italiana in primo luogo, ma comunque anche europea.
Ma anche gli atleti alle Olimpiadi, che voglio dire, abbiamo dei grandissimi schermidori, si dice schermidori. Da decenni, quindi effettivamente. No, perché si penserebbe che la scherma sia una disciplina anglosassone, invece
no, così non è. A me piace pensare che sia proprio nel DNA del nostro popolo, tra virgolette, sicuramente nel nostro DNA italiano, perché oggi si parla molto di eccellenze. Io ritengo che già nel 400, nel 500, nel 600, nel 700 e via dicendo noi avessimo veramente delle eccellenze schermistiche.
Cristiano, tu sei maestro di sciabola.
Boh, maestro, scherzi, io ho tirato un po', come si dice, di sciabola. Ho fatto un campionato non classificati dove sono stato ignominiosamente eliminato al primo turno, quindi figurati. Però ho tirato di sciabola con grandissima passione, perché veramente la scherma è uno sport eccezionale dove si è individuo contro individuo, ma bisogna rispettare una tale quantità di, diciamo, di regole, di fair play e di modo di rapportarsi, che si trasforma in qualcosa che ha a che fare con gli sport collettivi.
È vero, prima parlavamo delle scorrettezze del Palio di Siena, no? Invece quello è uno sport estremo, al contrario. No, volevo chiedere invece a Silvia Tomassetti, scusami se ti interrompo, hai paura adesso andare in Algeria, unica donna, in una squadra di uomini contro una squadra di tutti uomini? Come mai tu solo unica donna?
Allora, no, paura no, perché comunque
preoccupazione.
Se appunto sono state organizzate dei giochi,
ti difenderanno con la spada.
La spada tratta, spero, come unica donna, voglio immaginare di sì. No,
niente sottobotta, che è un altro termine ho scoperto di
esatto,
scherma, la sottobotta. Stare sottobotta che vuol dire?
Stare sotto botta vuol dire che non ci siamo accorti che ci hanno tirato una punta al petto e non ci siamo coperti
abbastanza,
sì.
Vediamo a Francesco.
Con che arma tiri? Scusa, la sciabola, il fioretto, la spada o qualcosa?
Silvia.
Allora, noi di scherma storica tiriamo principalmente di striscia, e poi mi piace anche molto usare la due mani, che è un'arma un po' più medievale. Però ecco, la striscia, che è molto più simile magari alla spada, non alla sciabola, però molto più simile alla spada.
Il fioretto invece cos'è come utilizzo? Non lo trattate proprio?
È un'arma di scherma sportiva,
quindi non è utilizzata?
Non è utilizzato da noi.
Montano usa il fioretto, Aldo Montano. La sciabola.
Ricordiamo i titoli che comunque ha scritto Francesco Lodà: Manuale di scherma storica, è l'ultimo uscito per i tipi di Bonanno Editore, ma il primo, il più interessante, mi permetto di dire, dal trattato alla sala d'armi, studi e strumenti della scherma storica, dove un po' si ricostruisce tutta la parte iniziale, la pratica di questa arte importante. Poi De Arte Luctandi, sempre per Bonanno, In questo caso però la firma del libro è di un signor Florius. Chi è questo signor Florius?
Allora, dunque, De arte luctandi è la mia trascrizione e traduzione di un codice quattrocentesco, devo dirlo la prima, credo, euro-europea, e di un codice quattrocentesco molto famoso, il quarto codice di un testo di tale Fiore dei Libri, un grandissimo maestro friulano di Cividale.
Cividale, quindi salutiamo i nostri amici che ci ascoltano. Senz'altro. In quel di Cividale.
Anche perché, diciamo, gran parte della nostra tradizione si riconosce in lui come il primo autore, tra virgolette, italiano
che ha dettato
che è stato
le
riscoperto.
Regole.
Esatto. E questo codice era un codice, è un codice in latino riscoperto nel 2008 presso la Biblioteca Nazionale di Francia. Recentissimamente è stata una grandissima scoperta. Io l'ho soltanto tradotto.
L'hai tradotto dal latino, quindi sì. Tu sei un latinista.
Anche.
Latinista sarebbe troppo dirlo, diciamo che l'ho studiato tanto, io sono uno storico.
Ma però, complimenti, insomma, ma veramente, tanto. No, un atleta, bellissimo uomo, lo possiamo dire.
Addirittura, grazie.
Cristiano, non ti ingelosire, io già ci ho pensato, tanto adesso lo uccideremo
subito.
Con l'arma bianca.
lo sfido all'arma bianca.
Cristiano, a te i saluti di questa 250esima puntata, perché siamo veramente a poi salutare le nostre radio che sono nostre partner in questa avventura.
Bene, allora possiamo duettare e fare cose insieme, anche con qualche arma in mano, ma facendo cose belle come stanno facendo loro. Bravi, complimenti a te.
E speriamo che Corriere della Sera e Repubblica, questi due duellanti, migliorino il giornalismo italiano, perché la competizione rende tutto meglio, no? In qualche cosa.
Ma che si riesca anche a capire che vuol dire un giornale normale.
Guarda, domandiamoli, lo scopriremo vivendo, osserviamoli, capiremo dei piccoli segnali di cosa vuol dire giornale normale. Il giornale normale è un giornale dove il direttore comanda, per esempio, anche senza essere
questa non è una cosa che sembra normale, ma in realtà non avviene quasi mai. Non con te. Perché da quello che so, quando hai diretto veramente.
E quando non mi voleva far più dirigere sono andato via.
Esatto. Bene.
Grazie Cristiano, ciao, e salutiamo le nostre radio contubernali che sono Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze e Mugello, Punto Radio da Livorno e Pisa, Radio Attività Trieste, Radio Budrio, Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Campagnola del Trevigiano, Radio Clodia, Chioggia e Sottomarino, Radio Galileo, Terni, Perugia, Rieti e Viterbo, e sul web Club Radio Live, Radio Bruno, Radio Rovigo.